Ecco, siamo arrivati alla lezione 39, che è la lezione sulle teorie dell'integrazione europea. Le lezioni 39 e 40 saranno appunto su questo argomento. E siamo a pagina 156 del manuale. Allora, come sapete, la Comunità Europea è stata istituita nel 1957 con il Trattato di Roma, a cui hanno aderito i primi sei stati, che sono appunto la Germania, la Francia, l'Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Ecco, la domanda è come è stato spiegato questo processo di cooperazione che è stata una novità importante nella politica internazionale. Ovviamente i primi studiosi che hanno in qualche modo applaudito, che hanno apprezzato questo evento piuttosto innovativo della politica mondiale, sono stati ovviamente gli studiosi liberali. Prima però di concentrarci sul dibattito che si è sviluppato a partire dalla fine degli anni 50, bisogna fare una premessa, vale a dire bisogna citare uno studioso a cui si sono ispirati gli esponenti della corrente liberale alla fine degli anni 50. Questo studioso è un certo Mitrani. Mitrani noi lo possiamo collocare, scrisse alcuni saggi negli anni 30, e in qualche modo è il ponte tra gli studiosi idealisti degli anni 20 e gli studiosi liberali sull'integrazione europea, che vedremo dopo si chiamano funzionalisti, degli anni 50 e 60. Quindi Mitterrand in qualche modo si colloca in una fase in cui appunto la corrente liberale era abbastanza l'elite parade internazionale era crollata dai primi posti, quella degli anni 20, in cui c'era la speranza degli idealisti di realizzare la pace a livello internazionale, era stata appunto, aveva preso dei pesci in faccia in seguito alle vicende europee, con l'emergere di Mussolini, con l'emergere di Hitler, con il tramonto della Società delle Nazioni. Allora Mitterrand cosa scrive? Parte. Sostanzialmente Mitterrand parte dal fallimento degli idealisti, non è uno studioso utopista Mitterrand come i promotori dei WOMP. Mitterrand che cosa dice? Vedete, gli idealisti pensavano che si potesse realizzare qualcosa di positivo a livello internazionale, che si potesse realizzare la pace, la cooperazione, che si potesse realizzare il principio di autodeterminazione nazionale, che le democrazie avrebbero avuto la capacità di promuovere tutti questi valori, e invece così non è avvenuto. Quindi Mitterrand, diciamo così, accetta la sconfitta, Accetta la sconfitta e dice: guardate, dai governi non ci possiamo aspettare niente di buono, I governi portano avanti solo i loro interessi ed obbediscono a logiche, essenzialmente di potere. Però, come tutti i liberali, hanno, diciamo, hanno una visione positiva del futuro. E quindi Mitrani in qualche modo dice: se noi ci dobbiamo aspettare che si svilupperanno in futuro forme di cooperazione, questo potrà avvenire solo attraverso non gli esponenti politici, i governi, i partiti, i governi, eccetera, eccetera, ma attraverso i tecnici specializzati, i burocrati, coloro che hanno in qualche modo una forte specializzazione, che sono esperti in un determinato settore, che può essere la sanità, pensate oggi alla crisi del coronavirus, può essere l'ambiente, può essere la ricerca scientifica, tecnologica e via discorrendo. E lui dove vede queste opportunità di cooperazione a livello internazionale? In alcune organizzazioni internazionali, in alcune organizzazioni internazionali che erano sorte appunto nei primi del Novecento, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, all'Organizzazione Internazionale della Sanità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, scusate, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'Organizzazione dell'Aviazione, ce ne erano 4-5 che erano sorte in parallelo alla Società delle Nazioni. Qual è il principio alla base della cooperazione? È la specializzazione tecnica. Questi burocrati, avendo una specializzazione tecnica, non terranno conto degli interessi dei singoli stati, E quindi diciamo, proporranno quello che a livello filosofico si potrebbe chiamare il cosiddetto bene comune. Se in materia sanitaria si deve decidere che bisogna chiudere le scuole, bisogna chiudere l'università, bisogna chiudere attività produttive, invece magari i governi vogliono andare avanti per non danneggiare gli interessi economici delle varie lobby o dei singoli cittadini, diciamo la cooperazione deve derivare appunto da questo atteggiamento dei burocrati, che non si curano degli interessi, ma diciamo, hanno a cuore quella che è l'obiettivo comune, quindi dei valori comuni, come appunto la salvaguardia della salute. Ecco, qui diciamo, fin qui la diagnosi è abbastanza accettabile, no? Diciamo, si capisce benissimo come appunto Mitrani scrive in una fase, diciamo così, molto pessimistica, il suo saggio principale del 1933, qui siamo proprio in piena ascesa del nazismo, e quindi si capisce la sua visione pessimistica degli attori governativi. Certo che uno potrebbe replicare, ehi, ma un momento, però queste organizzazioni internazionali non sembrano essere così al centro della politica internazionale. E qui subentra la sua componente idealista, perché anche Mitterrand è ovviamente un idealista. È un idealista pessimista, diciamo così, mentre invece gli idealisti degli anni 20 erano idealisti ottimisti. Mitterrand dice: no, ma si potrà verificare una ramificazione, nella misura in cui un processo di ramificazione, cioè la cooperazione, potrà in qualche modo rimbalzare da un'organizzazione internazionale all'altra e poi potrà diffondersi, diciamo, a livello internazionale. Ecco, questa è una componente idealista, perché insomma c'è un bel salto da fare, come se in qualche modo, diciamo, mettiamo che uno deve fare 100 km e le organizzazioni internazionali ne hanno fatti 4-5 di chilometri, quindi mancano 95 km. Come si possono colmare questa distanza tra i 5 km e il traguardo a quota 100? Insomma, è un cammino molto lungo, quindi è chiaro che questa, diciamo, che la componente prescrittiva di Mitrani è un pochino faticosa, quindi diciamo fermiamoci qui su Mitrani diciamo la parte, diciamo così, descrittiva è convincente, la parte prescrittiva, previsionale, diciamo così, è meno convincente, perché insomma c'è un bel gap, perché poi soprattutto si parte dall'assunto che i governi entrano in conflitto, realizzano il potere e seguono logiche di interessi, non si sa bene come si può fare questo salto dalle burocrazie delle organizzazioni internazionali diciamo agli stati. E questo salto lo completeranno i WOMP, dicendo che appunto, facendo una sorta di ossimoro fra un iperpessimismo di base sulle capacità dei governi di cooperare e poi questo scenario dell'assemblea delle organizzazioni non governative, che sarebbe una sorta di ONU popolare, non un'ONU intergovernativa, che potrà realizzare la cooperazione. Ecco, però, diciamo, ecco, Mitrani rappresenta lo spunto che hanno in qualche modo, diciamo, recepito alcuni studiosi liberali alla fine degli anni 50, in particolare Haas. Ernst Haas nel 58 scrive un saggio importante in cui recepisce proprio, fa un po' un copia e incolla, recepisce proprio i suggerimenti di Mitri e dice: guardate, la cooperazione che si è sviluppata attraverso il Trattato di Roma e l'istituzione della Comunità Europea è derivata proprio dalla spinta delle burocrazie specializzate. Ci sono dei tecnici specializzati nel settore del carbone, dell'acciaio, dell'energia atomica, e diciamo questi burocrati hanno cooperato fra di loro e in qualche modo, oppure in alcuni settori economici, tipo appunto la politica di commercio comune o la politica agricola comune con i sussidi agli agricoltori europei, proprio questi tecnici specializzati avevano chiaro quello che potessero essere gli obiettivi dei paesi europei, e hanno in qualche modo posto le premesse per costituire questa organizzazione regionale composta da sei stati, e quindi in qualche modo andando oltre quelle che potevano essere, diciamo, le spinte e gli interessi di ciascuno di quei sei stati, e quindi hanno, in qualche modo, questi burocrati specializzati hanno fatto sì che si costituisse la Comunità Economica Europea, e soprattutto questa Comunità Economica Europea fosse dotata di organi sovranazionali, come la Commissione e come la Corte di Giustizia, che erano essi stessi degli esponenti burocratici. Quindi, ecco, mentre in Mitra noi abbiamo un processo di spillover che è sostanzialmente orizzontale da un'organizzazione internazionale all'altra, con Haas questo processo di ramificazione si svolge su più livelli, a livello delle burocrazie nazionali, quindi i tecnici del settore dell'energia, i tecnici del settore della politica agricola, i tecnici del settore della politica del commercio estero, che si comunicano fra di loro e dicono: oh, guardate, noi in qualche modo, diciamo, proprio perché noi sappiamo quali sono gli obiettivi dei paesi europei da soddisfare, noi se cooperiamo riusciremo a soddisfare meglio questi obiettivi. E quindi, in qualche modo, diciamo, poi questo processo di cooperazione tra burocrati si svolgerebbe anche a livello di, ad esempio, di governi locali, quindi le regioni, le entità subnazionali, e soprattutto si svolgerebbe a livello di burocrazia comunitaria. Quindi il processo di integrazione viene fortemente promosso da attori appunto come la Commissione e come la Corte di Giustizia. Quindi burocrazie nazionali, burocrazie subnazionali, forse in questa fase le burocrazie subnazionali hanno svolto un ruolo minore, e poi soprattutto le burocrazie comunitarie. Quindi questo processo di ramificazione si svolge su più livelli, e si usa l'espressione in inglese, è lo spillover. Ecco, da questo punto di vista, ecco, bisogna chiedersi: ma Haas che visione ha del ruolo degli attori governativi? Ha una visione positiva come gli idealisti degli anni 20? Ha una visione negativa come Mitrani e come i promotori dei WOMP? Diciamo tutte e due, eh? Ovvero, in una prima fase, nel 58, scrive un saggio in cui dice: guardate, questo processo sarà controllato dalle elite burocratiche, dai tecnici specializzati. Poi però, alla fine, i governi apprezzeranno talmente tanto i passi in avanti fatti nella cooperazione grazie ai burocrati che anche loro decideranno di accettare queste forme di cooperazione. E quindi, secondo Mitrani, ecco, in una fase finale del processo di integrazione subentreranno anche i governi che porteranno all'istituzione di un vero e proprio federalismo. Quindi Mitrani suppone che si arriverà a un esito finale, che si costituirà una Unione Europea di tipo federale. Poi però che cosa succede? Succede che, diciamo, verso la metà degli anni 60, Comunità Economica Europea, che aveva appunto previsto un ruolo importante della Commissione, quindi degli organi sovranazionali, però diciamo i sei governi non sono così convinti di delegare alla Commissione tutto questo potere. E si sviluppa un conflitto fra De Gaulle, che è, diciamo, il presidente della Repubblica Francese, e Hallstein, che è un commissario europeo dell'epoca. E in qualche modo, diciamo, si arriva al famoso compromesso di Lussemburgo, che avete studiato anche storia. Attraverso il compromesso di Lussemburgo si decide che le decisioni principali della Comunità Economica Europea saranno prese all'unanimità, quindi ridimensionando il ruolo della Commissione. Ecco, che effetto ha, diciamo, questo mutamento all'interno dell'Unione Europea con il ridimensionamento della Commissione? Ha l'effetto di spingere Haas a scrivere un secondo saggio nel 64, in cui ha perso quella visione ottimistica del ruolo dei governi. Dice: no, guardate, i governi portano avanti sempre i loro interessi, e quindi, diciamo, non ci si deve aspettare molto da loro. Quindi, ecco, diciamo, Haas ha due fasi: una prima fase più ottimistica sull'onda dell'entusiasmo della firma del Trattato di Roma, e una seconda fase più pessimistica quando appunto emerge il compromesso di Lussemburgo. Ecco, Haas e altri studiosi che in qualche modo hanno dato la stessa interpretazione al processo di integrazione europea sono stati chiamati appunto gli studiosi funzionalisti, proprio perché c'è l'applicazione del paradigma dello structural funzionalismo in cui si presume che c'è appunto una struttura con vari attori che svolgono vari ruoli e secondo Haas e i funzionalisti, giusto appunto, le burocrazie svolgono una funzione molto particolare, che è quella di guardare più, diciamo così, al bene comune e non ai singoli interessi, e per cui in qualche modo, diciamo, è chiaro che questi studiosi vengono etichettati come funzionalisti. Comunque, sono ovviamente una corrente dei liberali, che si occupa però solo di un piccolo spicchio della politica mondiale, che vale a dire il processo di integrazione europea. Non formulano teorie sulla cooperazione a livello internazionale, intendiamoci. Per questo, ecco, nel capitolo sulla storia e la disciplina ho fatto solo un brevissimo accenno ai funzionalisti, proprio perché non hanno l'obiettivo, diciamo, mentre Cohen negli anni 70 sfidò i realisti, no? Proponendo la sua interpretazione basata sull'interdipendenza, basata sui regimi economici globali, invece i funzionalisti si dedicano solo all'integrazione europea. Ecco, quali altre teorie alternative sono state, diciamo, proposte? La principale è una teoria, chiamiamola così, sociologica, che a quel tempo non esisteva il liberal riflettivismo, però potrebbe essere, diciamo, in linea con ciò che negli anni 80 e 90 è diventata la corrente riflettivista degli istituzionalisti. Diciamo, un certo Deutsch ha sostenuto che appunto il processo di integrazione non è derivato tanto dagli inputs dei burocrati, dei tecnici specializzati, bensì dai processi di comunicazione a livello sociale. Quindi la diffusione forte dei mass media. E quindi in qualche modo diciamo la diffusione dei mezzi di stampa che in quegli anni ebbero un grande boom in tutti i paesi europei con l'aumento dei processi di comunicazione e poi la diffusione anche del turismo di massa e quindi in qualche modo si sviluppano in estate i viaggi dei cittadini europei che vanno a visitare, che so io, paesi come l'Italia, la Francia, la Spagna. Ecco, però giusto appunto questa teoria, ad esempio, sui flussi di comunicazione sulla stampa e sul turismo, diciamo, ha qualche falla, perché la Spagna e il Portogallo sono oggetto di molti flussi turistici, ma non sono entrate nell'Unione Europea. Quindi alla fine questa teoria ha convinto di meno rispetto a quella di Haas. Ecco, e poi a questo punto bisogna anche chiarire, bisogna chiarire, diciamo, quella che è stata la reazione dei realisti. I realisti in un primo momento hanno incassato il colpo. Hanno incassato il colpo perché è chiaro che, diciamo, tutte le loro, i loro postulati sulla politica mondiale, sul fatto che gli stati cercano i propri interessi e quindi cercando i propri interessi entrano in conflitto, avevano subito, insomma, una sconfitta innegabile. Ovviamente a partire dal momento in cui si realizza invece il compromesso di Lussemburgo e quindi all'interno dell'Unione Europea gli stati diciamo, decidono che non c'è non c'è un grande spazio per la Commissione, quindi per portare avanti un tipo di integrazione dove i singoli stati magari devono adattarsi a un principio decisionale quale la maggioranza qualificata, e quindi dicono, ah, vedete, ve l'avevamo detto che in qualche modo gli interessi sono sempre più importanti. E quindi in qualche modo, ad esempio, negli anni 60, vengono scritti alcuni saggi, il più importante di quale quello di Stanley Hoffman, del 66, in cui appunto, diciamo, si evidenziava, da un lato il fatto che gli interessi dei vari governi non erano coincidenti e quindi, che so io, la Francia, pur avendo sponsorizzato, ad esempio, la politica agricola comune, non voleva che la Commissione acquisisse troppo spazio. Cosa che invece magari era favorita dai paesi del Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, che essendo più piccoli, diciamo, favorivano un ruolo maggiore della Commissione, mentre invece Italia, Francia e Germania auspicavano un controllo sulla Commissione da parte dei governi. E inoltre l'esistenza della NATO. L'esistenza della NATO rappresentava un ostacolo allo spillover auspicato da Haas, e quindi in qualche modo come si fa a realizzare questa forma di spillover in cui si parte dal carbone, dall'acciaio, poi l'energia atomica, poi la politica agricola comune, la politica commercio estera e poi si arriva alla politica estera e di difesa. Sulla politica estera e di difesa c'è già la NATO, quindi è come se fosse un macigno, un iceberg, e che quindi in qualche modo non si può realizzare lo spillover perché c'è già un'altra organizzazione che è sotto la forte leadership degli Stati Uniti, che quindi fa inciampare la comunità europea e non la farà progredire nel processo di integrazione. Ecco, quindi in qualche modo, diciamo, altri autori hanno in qualche modo enfatizzato il ruolo degli attori della politica interna, però quello è chiaro, gli attori della politica interna fanno elaborare degli interessi diversi fra i governi, quindi è la stessa interpretazione di Haas. Ecco, scusate, la stessa interpretazione di Hoffman, non certo di Haas. Ecco, come ha reagito Haas? Haas ha reagito, diciamo, in qualche modo appellandosi alle teorie degli istituzionalisti liberali che andranno di moda un po' in quegli anni. Nel 70 scrive un terzo saggio in cui dice: guardate, il processo di integrazione europea ha rallentato perché nel frattempo sta andando avanti il processo di interdipendenza tra i paesi occidentali. Quindi il fatto che il regime del GATT, il regime di libero commercio, stesse andando avanti, stesse portando a un processo di liberalizzazione commerciale anche con gli Stati Uniti, col Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone, faceva sì, oppure i paesi europei che non erano ancora parte della comunità europea, faceva sì che non ci fosse così bisogno, di premere l'acceleratore sul processo di integrazione europea, perché la cooperazione stava andando avanti su altri binari a livello, diciamo, del blocco dei paesi occidentali, incluso il Giappone o volendo anche le tigri asiatiche. E quindi in qualche modo si spiega il rallentamento della cooperazione europea con l'aumento della cooperazione non globale ma interno al blocco dei paesi occidentali. Ecco, e qui sostanzialmente si chiude un pochino una prima fase, del dibattito, la prima fase del dibattito, che è quello, diciamo, parallelo alla genesi, delle istituzioni europee. Gli anni 70 sono una fase un pochino transitoria, alcuni studiosi elaborano una serie di teorie un po' ridondanti, il cosiddetto multidimensionalismo, che vengono elencate qui nelle note di pagina 157, fanno una sorta di lista della spesa, ci mettono dentro talmente tanti fattori che queste sono cioè, se una teoria, se si sforza di individuare uno, due fattori, massimo tre, se ce ne sono 5, 6, 10, 12, 15, cioè non è una teoria, è come la lista della lavandaia. E allo stesso tempo, diciamo, c'è stato anche uno studioso che cito qui in nosa, un certo Caporaso, che diciamo, fornì una sorta di interpretazione antifunzionalista. James Caporaso, uno studioso americano. In qualche modo, secondo Caporaso, era proprio detta un'interpretazione negativa della specificità funzionale, del ruolo dei burocrati, perché dicevano: no, questo crea dei compartimenti stagni, si creano delle aree in cui sì, si sviluppa la cooperazione, ma poi questo spillover non funziona, resta bloccato all'interno di ogni box. E quindi questa specializzazione funzionale è negativa perché non riesce mai a passare alle elite politiche e anche in parte alle elite economiche, se non quelle appunto del settore della politica agricola comune. Diciamo, paesi con una grossa produzione industriale come la Gran Bretagna restano fuori dall'integrazione europea. Ecco, poi però negli anni 80 e 90 abbiamo un rilancio dell'integrazione europea, e si firmano due trattati importanti, l'atto unico europeo nell'86 e il trattato di Maastricht nel 92. Che cosa comportano? L'atto unico europeo comporta diciamo, all'eliminazione delle barriere non tariffarie al commercio, quello che non si è riusciti a fare a livello del GATT, a livello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Quindi tutte le norme sanitarie, amministrative sono eliminate e quindi in qualche modo a partire dalla metà degli anni 80 non assistiamo più a quei conflitti commerciali che avevano caratterizzato i paesi dell'Unione Europea negli anni 60 e 70, le famose guerre del vino tra Italia, Francia, dove la liberalizzazione tariffaria fu ostacolata dalle norme amministrative e sanitarie per impedire lo sviluppo del commercio a livello infracomunitari. Ora voi mi direte, ma in realtà poi gli italiani continuano a consumare vino italiano, i francesi vino francese, ma quello è un discorso culturale, un po' come il chilometro zero, no? Si preferisce consumare prodotti della stessa del proprio paese, però diciamo l'importante è che non ci siano barriere tariffarie e allo stesso tempo barriere non tariffarie. Ancora più importante fu il trattato di Maastricht, che fu firmato negli anni 90, entrò in vigore, che avrebbe portato poi all'adozione di una politica monetaria comune e con l'istituzione della Banca Centrale Europea con sede a Francoforte e poi diciamo, l'istituzione dell'euro, di una moneta comune. Ex post poi questa politica è stata criticata sostanzialmente per due motivi. Si crea un processo schizofrenico, si è creato un processo schizofrenico all'interno dell'Unione Europea, per cui si crea una politica monetaria comune, ma non una politica fiscale comune. Per cui come si fa a tenere un tasso di interesse fisso, un tasso di cambio fisso, quando poi gli stati possono spendere quello che vogliono? È vero, sì, è stato fatto il patto di stabilità, per cui in realtà ci sono degli obiettivi comuni, c'è un coordinamento sulla politica fiscale, ma poi, come abbiamo visto ad esempio in Grecia, in parte anche in Italia, il fatto che i governi mantengono la sovranità nella politica fiscale fa sì che poi si possa un po' fregare. Quindi l'Unione Europea è stata fregata dalla Grecia, in quanto che la Grecia ha finto di essere in grado di rispettare certi parametri, in realtà non lo era. Quindi ci si è trovati di fronte a un grosso buco nel bilancio dell'Unione Europea dovuto all'eccesso di spesa pubblica della Grecia, e anche l'Italia ha sempre avuto livelli di spesa pubblica molto alti. E poi diciamo, quindi in qualche modo, ecco, questa schizofrenia dell'Unione Europea, poi i nodi sono venuti al pettine ecco, naturalmente, avendo una politica monetaria comune senza la possibilità di poter manipolare il tasso di cambio, si è verificato un fattore, diciamo, che ha rafforzato alcuni paesi che sono strutturalmente in surplus di bilancio di pagamenti come la Germania, e ha indebolito invece certi paesi che spesso avevano dei deficit di bilancio di pagamenti, come l'Italia, come la Spagna, perché quando c'era una situazione di crisi di bilancio di pagamenti, l'Italia cosa faceva? Svalutava la lira. Ora questo non è più possibile perché il tasso di cambio è centralizzato e gestito dalla Banca Centrale Europea, per cui in qualche modo, ecco, da quando c'è stato l'euro, certi paesi come l'Italia, come la Spagna, hanno perso un po' di competitività perché non hanno avuto più lo strumento della svalutazione che invece c'era in precedenza. Come mai partiti come la Lega hanno criticato Maastricht, hanno criticato l'euro? Perché giusto appunto avrebbero voluto, se l'Italia avesse potuto continuare a fare ricorso alle svalutazioni, diciamo, avrebbe potuto, diciamo, riequilibrare la sua bilancia di pagamenti che spesso è in deficit. Soprattutto, ecco, questi paesi, i famosi PIGS, in cui l'Italia ha sostituito la lira dell'Irlanda dopo la crisi finanziaria del 2008, sono entrati in crisi soprattutto perché avevano una spesa pubblica troppo alta. Portogallo, Italia, Grecia e Spagna. Come è stata spiegata questa fase 2 dell'integrazione europea? Cioè, come è stato spiegato il rilancio dell'integrazione europea? Allora, analizziamo uno alla volta i vari contributi. Diciamo, i liberali hanno riproposto le tesi funzionaliste, potrebbe dire il neofunzionalismo, Ecco, ad esempio, potete ricordare una studiosa come la Wallace che nei primi anni 90 disse: guardate, è stata la commissione, in particolare è stata la commissione, diciamo in questo caso, la modifica principale dei liberali è non considerare la commissione come un attore neutrale che in qualche modo, diciamo, propone sempre e comunque un processo di integrazione, sempre e comunque efficace. La Wallace entra un pochino più nel merito e dice: guardate, dipende anche dai burocrati, dai funzionari. Se c'è un funzionario bravo, come fu Jacques Delors, che era un francese, che fu capo della commissione negli anni d'oro, diciamo, del processo di integrazione europea, allora le cose vanno bene. Ecco, quindi questa fase neofunzionalista c'è una piccola differenza, nel senso che viene corretta la tesi di Haas, che era una tesi più, diciamo, la Commissione sempre e comunque avrebbe promosso l'integrazione europea, invece la Wallace dice: ehi, un momento, dipende da chi c'è a capo della Commissione. Se c'è un funzionario bravo, si va avanti, se ci sono funzionari meno capaci, si resta indietro. Ecco, Delors ebbe anche il merito di coordinarsi molto con i gruppi di interesse, soprattutto con i gruppi di interesse industriali, che volevano eliminare le barriere non tariffarie nel processo di integrazione e che volevano realizzare la moneta comune per semplificare gli scambi. Ecco, giusto appunto, qui c'è una tesi, diciamo, marxista, o perlomeno no, marxista in senso stretto, no, chiamiamola post-marxista, che enfatizza il ruolo appunto delle lobby industriali, soprattutto lo European Round of Industrialists, che avrebbe in qualche modo favorito questi due trattati. Un'altra tesi possibile fu formulata, quella culturalista, che sostanzialmente riprende le tesi di Deutsch e punta appunto sui valori comuni, tipo Huntington, anche se Huntington in realtà, come ricorderete, ipotizzava che appunto il processo di integrazione avrebbe in qualche modo coinvolto paesi cattolici e protestanti e non paesi ortodossi, come fu poi più tardi con l'allargamento Romania e Bulgaria, e poi c'è anche il nodo della Grecia. Comunque, ecco, vediamo un pochino adesso cosa dicono i realisti. Ecco, in passato i realisti appunto avevano detto che in realtà gli interessi, ecco, poi ci fu un contributo, ecco, che mi sono dimenticato di dirvi, però negli anni 70, in Theory of International Politics del 79, Walz sostenne che l'integrazione europea era il risultato dell'esistenza di un nemico comune, dell'Unione Sovietica. E quindi sostanzialmente si arrivava a ipotizzare che l'integrazione europea avrebbe fatto dei passi avanti sino all'89, ma dopo l'89 si sarebbe fermata proprio perché appunto non c'era più un nemico comune. Però a questo punto, diciamo, è innegabile che l'integrazione europea negli anni 80 e primi anni 90 fa dei passi in avanti. Quindi a cosa rispondono i realisti? Il principale esponente realista è in qualche modo Grieco. Grieco, questo studioso italoamericano di cui vi ho parlato, è colui che ha proposto la teoria dei vantaggi relativi nella cooperazione bilaterale, sostiene una tesi in cui ammette che i passi avanti in materia di cooperazione ci sono stati in Europa, quindi non ha più la visione. Hoffman diceva i governi, diciamo, hanno un ruolo importante nel processo di integrazione europea, ma frenano l'integrazione europea, perché hanno interessi diversi e perché c'è la NATO. Grieco no, cambia idea, nel senso dice c'è stato un aumento dell'integrazione europea e questo è dipeso dai governi, non è dipeso né dalla Commissione né dalle lobby industriali. E quindi, diciamo, questo è un bel mutamento all'interno della corrente realista, perché appunto, diciamo, il ruolo dei governi viene visto come motore della cooperazione europea. E in particolare questo ruolo dei governi come si sarebbe realizzato? Sull'atto unico europeo avrebbe influito in qualche modo di che cosa si sarebbero accorti i governi europei. Si sarebbero accorti che nel corso degli anni 70 Stati Uniti e Giappone avevano nettamente sorpassato l'Unione Europea a livello, diciamo, di competitività. i progressi scientifici e tecnologici all'interno di questi due paesi erano stati superiori ai processi scientifici e tecnologici della ricerca europea. E quindi le industrie e le aziende europee, anche nel settore finanziario, erano meno competitive rispetto a quelle nipponiche e americane. Quindi, diciamo, i governi decisero di attuare l'atto unico europeo dell'86, che avrebbe portato alla scadenza del 92 con l'eliminazione delle barriere non tariffarie. Quindi l'eliminazione delle barriere non tariffarie fu visto come lo strumento più efficace per migliorare la competitività delle aziende europee. Quindi questa è la prima tesi, cioè lo sforzo di controbilanciare Giappone e Stati Uniti. La seconda tesi, invece di Grieco, è riferita al trattato di Maastricht, vale a dire, con il trattato di Maastricht i governi europei che cosa decidono? Decidono che questo rilancio dei paesi europei può avvenire soltanto se in qualche modo si individua un paese guida. Questo paese guida non può che essere la Germania. E quindi l'istituzione di una banca centrale europea e l'istituzione dell'euro deve avvenire grazie alla leadership della Germania. Quindi i paesi europei fanno un po' una rinuncia di sovranità a beneficio della Germania e sostanzialmente vogliono che passi il seguente messaggio, l'euro sarà come il marco e la Banca Centrale Europea sarà come la Bundesbank. Non a caso la sede viene collocata a Francoforte, non viene collocata a Londra, a Parigi o a Roma. Quindi il prestigio della Bundesbank e diciamo, l'affidabilità del marco tedesco nei mercati mondiali dovrebbe essere la garanzia per far prevalere nei mercati internazionali una visione di un'Unione Europea efficace, e quindi in qualche modo le scelte sono anche le dottrine economiche della Bundesbank, il rigore economico, contenere fortemente la spesa pubblica, diciamo, anche se questo non fu sancito ovviamente nei trattati. E diciamo in parallelo, ecco, la Germania accettò di fare diciamo così, di fare da locomotiva, si usò questa metafora, la locomotiva dell'Unione Europea, lo accettò, però diciamo la Germania fece. Disse: ok, io accetto questo, ma voi in cambio dovete accettare l'ingresso della Germania Est dall'oggi al domani nell'Unione Europea. E gli altri paesi accettarono. Quindi, mentre Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, tutti i paesi, Bulgaria, Romania, i tre paesi baltici, la Slovenia, ebbero un lunghissimo processo di allargamento che iniziò sostanzialmente nel 1993 e si completò nel 2004 e poi nel 2007 con Bulgaria e Romania. Quindi ci vollero circa 15 anni in media per entrare nell'Unione Europea. Germania Est entrò nel 90 dall'oggi al domani, senza nessun criterio di condizionalità politica, economica, né niente. Ecco, poi successivamente, come sappiamo, di fatto, diciamo, dopo Maastricht il processo di integrazione si è fermato, è stata il referendum su una carta costituzionale europea che avrebbero posto le premesse per una sorta di federalismo europeo, dove ci fosse una carta costituzionale che diciamo, che vincolasse anche i vari cittadini degli stati dell'Unione Europea, fu bocciata sia in Francia che nei Paesi Bassi, e quindi negli anni 90 e anni 2000 l'Unione Europea ha fatto molti passi avanti in materia di allargamento, ma non ha fatto passi avanti in materia di integrazione. E quindi Rosato, un altro studioso realista, riprende un pochino, diciamo, la tesi di Woolf e sostanzialmente sostiene che l'arresto del processo di integrazione europea si deve soprattutto al fatto che non esiste più un nemico comune. Ecco, nel frattempo, quali altre teorie erano emerse in letteratura? Bisogna citare anche alcune teorie, diciamo, ecco, la teoria della Wallace e la teoria di Haas sono teorie che ex post uno etichetterebbe come teorie liberal-razionaliste, perché giusto appunto pongono l'enfasi sul ruolo della Commissione. quindi sul ruolo dei tecnici specializzati, che appunto avrebbero una visione diversa dell'integrazione rispetto ai governi. Però, diciamo, gli esponenti del riflettivismo hanno dato due interpretazioni, che sono quella classica della componente della corrente, diciamo, sociologica e di quella storica. Vale a dire, gli esponenti del riflettivismo sociologico dicono che in qualche modo hanno contato i valori, hanno contato i valori e quindi da questo punto di vista, diciamo, l'idea di valori comuni dell'Europa avrebbe portato al rilancio dell'integrazione europea. E secondo invece, diciamo, la corrente storica avrebbe influito la cosiddetta path dependency, quindi le dinamiche inerziali, quindi il fatto che l'Unione Europea sta andando avanti fa sì che, indipendentemente da un processo di scelta razionale legata alla Commissione, secondo la Wallace, o legata ai governi, secondo Grieco, poi l'Unione Europea ha le gambe proprie, quindi va avanti per conto suo, va avanti perché in qualche modo l'Unione Europea ha avuto successo, e quindi c'è stato un processo di forte crescita economica dei paesi europei e quindi indipendentemente dalle scelte dei governi questo processo di integrazione va avanti un po' per conto suo, attraverso dinamiche inerziali. C'è chi anche una terza tesi riflettivista è stata proposta da uno studioso italiano, Mario Telò, che in realtà è un economista, che appunto, diciamo, ha collegato i progressi dell'integrazione europea alla globalizzazione e, diciamo, la globalizzazione va avanti accentuando le varie forme di regionalismo. Però questa tesi delle tre riflettiviste è senza dubbio la più debole, perché se così fosse, allora ci dovrebbe essere stato un processo di integrazione anche nelle Americhe e in Asia, e invece le specificità europee erano tali per cui appunto non si potevano interpretare alla luce appunto alla luce di questo processo di regionalizzazione. Quindi qui c'è una differenza importante fra l'Europa, che è un processo di integrazione, con attori sovranazionali come la Commissione, la Corte di Giustizia e la Banca Europea. Invece altre forme di regionalismo come il NAFTA, il Mercosur e l'ASEAN sono forme semplicemente di cooperazione intergovernativa, che non hanno messo in pratica nessun tipo di integrazione. Ecco, a questo punto che bilancio possiamo fare? Il bilancio. C'è stato uno studioso della corrente liberale, Andrew Moravsik, che avevo citato anche nel testo sulla storia della disciplina. Moravsik è stato una sorta di erede di Cohen, il maggiore esponente della corrente liberale razionalista dopo l'89. In quelle pagine io avevo citato anche un tentativo di Moravsik di formulare una teoria della politica internazionale, diciamo, più coerente di quella avanzata da Cohen, però ecco, ricorderete che vi ho detto: insomma, lasciate perdere, questa teoria è un po' troppo sofisticata e forse non ha avuto tutto questo successo in letteratura. Invece il contributo più importante di Moravsik è stato proprio quello di mettere a confronto queste varie teorie, diciamo, liberali razionaliste, diciamo, post-marxiste, liberali riflettiviste e realiste. Quindi Moravsik si è chiesto, ma quali di queste teorie convince di più rispetto ad altre? E la sua conclusione è un po' paradossale, perché lui, pur essendo un liberale, alla fine dà ragione ai realisti. Come mai dà ragione ai realisti? Perché in qualche modo, partiamo da questo assunto, diciamo, prendiamo le tesi, diciamo così, dei liberali, sia quelle razionaliste, ortodosse, che quelle riflettiviste. Se ci fosse l'influenza della Commissione da un lato, oppure dei valori, oppure della path dependency, noi dovremmo vedere che c'è un processo di integrazione che va avanti in modo graduale, costante. Invece l'esperienza dell'integrazione non è stata quella di un processo graduale e costante, c'è stato uno stop and go. Fine anni 50 e inizio anni 60 c'è stato un bel progresso, poi dal compromesso di Lussemburgo in poi c'è stata una stagnazione. Poi a metà degli anni 80, con l'Atto Unico Europeo e il Trattato di Maastricht, e primi anni 90, c'è stato un forte incremento dell'integrazione. Dal 95 in poi c'è stata una nuova stagnazione. Quindi, insomma, a questo punto, secondo Moravsik, è più, cioè, convince di più è il ragionamento dei realisti che dicono che in certe fasi i governi decidono di rallentare l'integrazione, in altre fasi decidono di accentuarla, a seconda della loro percezione di quelli che sono gli interessi principali. Poi lui, per salvarsi in corner, tenta di ricondurre questa interpretazione al liberalismo, chiama una sorta di liberalismo intergovernativo, ma il liberalismo intergovernativo, diciamo, è un fake. Questa è una tesi realista, non è una tesi. I liberali hanno puntato o sulla commissione, o sui valori, o sull'inerzia. Uno potrebbe, la Wallace potrebbe replicare: ehi, ma io ho parlato, non ho detto che la Commissione in assoluto riesce a promuovere sempre l'integrazione europea. Ho detto che dipende dai funzionari, dall'abilità dei funzionari. Ed effettivamente questa potrebbe essere una replica accettabile, anche se è vero che Delors è stato bravo e quindi quando c'era Delors la Commissione ha fatto passi in avanti. Però si potrebbe anche fare l'avvocato del diavolo e replicare: vabbè, però anche in altri periodi storici ci sono stati dei funzionari bravi a capo della commissione e però non sono riusciti a fare niente. Quindi Delors è riuscito a fare qualcosa perché in quegli anni la troica europea di Kohl, Mitterrand e Thatcher decise di andare avanti nell'integrazione europea. In altri periodi storici i governi hanno deciso di mettere un cerotto sulla bocca dei capi della Commissione dell'Unione Europea e quindi l'integrazione è stata fermata. Quindi, insomma, diciamo, l'ipotesi che ha più retto al controllo empirico nelle varie fasi dell'integrazione europea è stata un po' quella realista, che è un po' un paradosso perché, insomma, in genere si pensa che i liberali prevalgono quando si parla di cooperazione e i realisti prevalgono quando si parla di guerra e di pace. Però abbiamo già visto anche, ad esempio, le teorie sulla pace, i liberali sono stati più convincenti dei realisti. E nell'integrazione europea i realisti sono stati più convincenti dei liberali, così come anche nella cooperazione bilaterale abbiamo visto che Grieco è stata più convincente, la teoria dei vantaggi relativi è stata più convincente, la teoria dei vantaggi assoluti. Bene, ci fermiamo qui. Grazie.